C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.
One Podcast.
Gran parte dell'economia legale è stata inquinata, è stata attinta, sia pure con diverse modalità, da questo enorme flusso di denaro, di potenza economica che si è riversato sui territori, non solo statali ma anche internazionali. Molti di questi fondi economici sono stati, come dire, captati dalle mafie storiche. Se negli anni Ottanta Giovanni Falcone poteva affermare, in base a alcune indagini sul riciclaggio di denaro sporco di Cosa Nostra al nord, che la mafia era andata in borsa, evidentemente c'era arrivata con l'intermediazione degli operatori finanziari e certo non con la coppola dei Corleonesi.
Franca in Bergamo è una magistrata siciliana che lavora alla Direzione Nazionale Antimafia e queste sono le sue parole. Frutto dell'esperienza al fianco di Giovanni Falcone, che proprio sul riciclaggio ha costruito il suo celebre metodo investigativo, e delle inchieste condotte in tanti anni tra la Sicilia e Roma. La difficoltà maggiore per chi indaga sulle mafie è quella di scovare i soldi, quella montagna di soldi che rappresenta il tesoro delle organizzazioni criminali. Siamo di fronte a un sistema complesso, pieno di scatole cinesi, sistemi truccati, meccanismi sofisticati, complicità insospettabili e monete, vere o virtuali, che viaggiano veloci. Leggere qualche decina di migliaia di pagine di inchieste giudiziarie o di libri sui clan ti abitua a fare analisi complesse. Tuttavia, a volte, la ragione per cui un sistema funziona o non funziona è perché si decide di farlo o non farlo funzionare, semplicemente. Così, un'operazione di riciclaggio diventa possibile solo perché siamo di fronte a stati, va detto non soltanto i cosiddetti paradisi fiscali, che scelgono di tenere larghe le maglie dei controlli. Fanno bene all'economia, dicono. Accade in mezzo mondo e è accaduto scientemente anche in Italia.
Io sono Danilo Chirico e faccio il giornalista. Mi occupo di criminalità organizzata da molti anni. Questo è un podcast sul riciclaggio di denaro sporco da parte delle mafie. Si chiama Follow the Money e lo ha prodotto Alta Voce. Vi farà guardare dove forse non avreste mai pensato di dover posare lo sguardo. C'è una storia curiosa che racconta come un paese, in questo caso l'Italia, può contrastare o meno il riciclaggio. Risale agli anni 90, una mattina di maggio del 1995. Siamo a Roma, in Piazza del Gesù, il centro del potere dello Stato. Lì c'era lo storico Palazzo della Democrazia Cristiana. A un passo c'era Botteghe Oscure, il quartiere generale dell'ex Partito Comunista. Poi la sede della loggia massonica Alam e anche alcuni uffici dell'ABI, l'associazione bancaria italiana che si occupa di curare gli interessi degli istituti di credito. Quella mattina, proprio all'ABI, si riunisce il comitato antiriciclaggio. All'ordine del giorno, l'attuazione del decreto numero 197 che recepisce la prima direttiva europea sull'antiriciclaggio. Prima di andare avanti, su questo è bene fare una precisazione. L'Italia nel mondo è considerato un modello per la legislazione antimafia, ma attenzione, non è così sul riciclaggio. Perché è vero che, per esempio, abbiamo un corpo di polizia, cioè la Guardia di Finanza, specializzato nei reati economici e finanziari, ma è altrettanto vero che sul riciclaggio andiamo storicamente sempre al rimorchio dell'Europa. Ilaria Ramoni, avvocata di Cassazione, esperta di riciclaggio e consulente della Commissione parlamentare antimafia, se ne dice convinta.
Abbiamo degli investigatori che esportiamo in tutto il mondo, abbiamo delle buone prassi investigative anche che esportiamo in tutto il mondo, anche sulle indagini patrimoniali. Se invece parliamo della normativa antiriciclaggio, Ecco, la normativa antiriciclaggio italiana nasce sempre da un input europeo. Ci siamo sempre sentiti in obbligo di doverci adeguare alle normative europee per gli obblighi che appunto l'Unione Europea, la Comunità Europea e l'Unione Europea ci hanno richiesto e ci hanno imposto.
Fatta questa premessa, è forse più facile capire cosa sia accaduto quella mattina di maggio del 95.
Buongiorno.
Il racconto, gustoso, è contenuto nel libro Il Giro dei Soldi, scritto proprio da Ilaria Ramoni con David Gentili e Mario Turla. All'ordine del giorno c'è la cosiddetta collaborazione attiva, cioè la segnalazione che le banche sono tenute a fare alla questura in caso di operazioni sospette di riciclaggio. È un obbligo europeo, ma è anche una richiesta che arriva a gran voce dalla società civile dopo le stragi del 92 e la scoperta di Tangentopoli. In sala sono presenti i rappresentanti di tutti i principali istituti bancari, Banca Commerciale, Credito Italiano, nomi di banche che oggi non esistono più. Sono tutti uomini in sala. A presiedere l'incontro invece una donna, un'avvocata che spiega che secondo la nuova normativa le banche devono segnalare anche i sospetti di evasione fiscale. È un colpo per il sistema.
Viviamo negli anni 90 in un periodo in cui c'era le indagini bancarie anche nel nostro territorio non erano viste bene dalle banche stesse. Perché? Perché il cliente veniva, forse viene, non lo so, prima di tutto. E quindi andare a mettere le mani non semplicemente nei conti correnti dei clienti, ma sulla provenienza dei soldi dei clienti diventa complicato. Le banche vivono sugli investimenti con i quattrini dei clienti che hanno i quattrini, evidentemente.
I testimoni ricordano prima un silenzio preoccupato e imbarazzato e poi il crescere di un nervoso vociare. Secondo i banchieri, un conto sono i soldi delle mafie o del terrorismo, un altro quelli dell'evasione fiscale. Non sono certo la stessa cosa, anche se entrambi poi finiscono nell'economia legale attraverso sistemi di riciclaggio. La discussione tra i banchieri si anima. Bisogna assolutamente evitare un'applicazione troppo rigida della direttiva, che metterebbe a rischio la tenuta del sistema e il rapporto con i clienti più importanti e prestigiosi, che non sono certo i boss della mafia, che in fondo i banchieri sarebbero anche disponibili a sacrificare. Ma quegli imprenditori e professionisti, spesso appartenenti ai salotti buoni del paese, che hanno costruito una parte della loro ricchezza sull'evasione fiscale, l'elusione, i pagamenti in nero e quindi il riciclaggio. Qualche esempio può servire. I guai per il commercialista Gianfranco Lande, passato alla storia come il Madoff dei Parioli, sono nati per avere reinvestito e fatto sparire i soldi di un migliaio di persone della Roma bene, non della mafia. E non lavorava per le mafie, ma semmai per numerosi VIP del mondo dello spettacolo e dello sport, neanche il broker Massimo Bochicchio. Accusato di abusiva attività finanziaria e riciclaggio internazionale, è morto in un incidente stradale nel giugno 2022. A un certo punto, uno dei presenti in sala si alza e offre la sua interpretazione della norma. Dice che i reati di evasione fiscale, per diventare penalmente rilevanti, devono superare una certa soglia. E poi si chiede: come possiamo sapere noi se siamo di fronte a un tentativo di riciclaggio oppure no? Non possiamo. L'intervento viene accolto con un'ovazione. Quello usato è evidentemente un artificio retorico, ma è anche l'appiglio che permette di aggirare la normativa. Il risultato è ovvio, come sottolinea ancora l'esperta Ilaria Ramoni.
Per i primi anni, infatti, non ci fu una segnalazione di operazioni sospette per evasione fiscale. Adesso chiaramente la questione è cambiata di molto. Se le operazioni sospette vengono effettuate.
Sì, naturalmente con il passare del tempo la situazione è molto cambiata. L'UIF, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia che raccoglie le segnalazioni e vigila sulle operazioni sospette, oggi è il principale strumento per scoprire un tentativo di riciclaggio. I numeri sono spaventosi e sempre in crescita. Nel 2021 le segnalazioni sono state quasi 140.000, il 23,3% in più rispetto all'anno precedente. La maggior parte proviene proprio dalle banche.
Dovrebbero effettuarle di più anche gli operatori che sono tenuti a segnalare le operazioni sospette, notai, tutti i liberi professionisti, per esempio avvocati, notai, commercialisti. Ci viene riferito che i notai stanno segnalando di più rispetto a un tempo, quindi forse si stanno sensibilizzando di più. Viene invece riferito che avvocati e commercialisti ancora, diciamo, insomma, dovrebbero impegnarsi di più in questa attività. Non necessariamente chi non segnala o chi fa finta di non si pone domande, non necessariamente è un intraneus, cioè un appartenente all'organizzazione criminale, ci mancherebbe. Però quanto far finta di non vedere aiuta l'organizzazione criminale?
Qui, prima di andare avanti, è necessaria un'altra precisazione. Se vogliamo parlare di mafie, dobbiamo abbandonare gli stereotipi e ragionare di realtà. Allora dobbiamo avere ben presente che stiamo parlando di un soggetto economico. Come sottolinea ancora la magistrata in Bergamo, durante la lezione tenuta nell'inverno scorso a Roma presso l'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti di Ida Sud.
Quando parliamo di mafia come soggetti economici dobbiamo stare molto attenti a distinguere di quale economia ci vogliamo occupare. Allora, sul fronte dell'economia illegale tout court, più o meno lo stato dell'arte è abbastanza rassicurante, noi siamo stati in condizione finora di affrontare grandi indagini, grandi sequestri, grandi processi per i traffici stupefacenti, che non è poco, perché da lì arrivano gran parte delle provviste economiche. L'Andrangheta ha subito notevolissimi sequestri di carichi, intere navi che trasportavano stupefacenti dal Sud America, ad esempio al porto di Gioia Tauro. Ma pensate alla potenza economica dell'Andrangheta, che in questo momento viene definita con numeri che rasentano il PIL di una nazione.
Pertanto, seguendo il ragionamento di Franca in Bergamo, quello che davvero conta è capire come i soldi illegali vengano reintrodotti nell'economia legale, come la condizionano, come influiscono sulle nostre vite.
Negli anni è stata veramente una sfida notevole quella di riuscire a rintracciare una parte di queste ricchezze riversate nell'economia legale. E adesso non voglio essere troppo catastrofica, ma il problema più grande che abbiamo noi è quello che spesso alcuni operatori economici operano con metodi legali, reinvestendo il denaro illegale nell'economia legale. E quindi è difficilissimo trovare la traccia iniziale per poter riconoscere questa illegalità di fondo.
Difficilissimo, difficilissimo. Perché in giro per il mondo ci sono professionisti e specialisti che portano in dote alle mafie sistemi di relazioni utili a costruire operazioni finanziarie complesse. Lo spiega il generale della Guardia di Finanza Alessandro Barbera, a capo dello SCICO, il servizio specializzato nelle indagini sulla mafia, a proposito dei clan dell'Andrangheta.
L'Andrangheta si serve anche in maniera ampia, diciamo così, di una rete di facilitatori, li intendiamo così, li chiamiamo così, che comprendono una serie di soggetti, di professionisti appartenenti a varie categorie, appunto, che possono agevolare questo processo di inoculazione di queste ricchezze nell'economia legale. Tecnici, appunto, delle materie che possano, come dire, essere serventi alla causa. E anche questo tipo di ausilio, questa azione di facilitazione, è un'azione che non è netta, non è sempre pienamente consapevole. E quindi anche qui c'è una gradualità, cioè quello che è pienamente intraneo, quello che lo è un po' meno, quello che va un po', se mi consente, a subdorare, a capire che forse c'è qualcosa di opaco, ma comunque è conveniente esercitare la propria attività perché questo può essere utile per altri fini. Insomma, è chiaro che le dinamiche sono le più variegate.
Sono avvocati, commercialisti, consulenti, tecnici informatici, notai, funzionari di banca. C'è un mondo di professionisti dietro le operazioni delle mafie. Non figure di secondo piano, ma snodi centrali dell'azione criminale. Capire chi siano questi professionisti e che rapporti abbiano con le organizzazioni è, per così dire, un tema aperto. Perché certamente esiste un intuito da parte dei boss su quali tipologie di investimenti scegliere, ma poi esiste un sistema di relazioni, a volte con proiezioni internazionali, necessarie a costruire le operazioni di riciclaggio, gli occultamenti dei capitali, gli affari. Ilaria Ramoni ha conosciuto per lavoro diverse persone appartenenti alle organizzazioni mafiose. È un'idea, se l'è fatta.
La mia impressione, se parliamo poi di 'Ndrangheta in particolar modo, è che non sono persone particolarmente istruite. Non sono persone da cui magari ti puoi aspettare che riescano a costruire dei sistemi economici di un certo tipo. Sono però persone che hanno bene in mente che vogliono far soldi, che vogliono avere dei soldi, e dietro di loro c'è sempre un consulente che li sa indirizzare bene.
Non tutte le operazioni sono uguali. È certamente diverso, per esempio, se come avvocato devo difendere un criminale o se invece come commercialista mi viene chiesto di aprire una società all'estero e di nascondere del denaro. Quello su cui allora vale la pena concentrare l'attenzione è capire se questo consulente è più o meno consapevole, fino a che punto è disponibile a prestare i suoi servizi, se ha abbastanza pelo sullo stomaco per lavorare per le cosche, se ne fa addirittura parte. Il generale delle Fiamme Gialle Alessandro Barbera ha una lunga esperienza di indagini e di consulenti ne ha incontrati tantissimi.
Sicuramente possiamo dire che le sfaccettature, le possibilità di intervento di certe fasce di attori più o meno collusi che la mette organizzata sono molteplici, quindi ci può stare lo studio di commercialisti che avverte l'interesse economico nel soddisfare determinate richieste, per esempio di alcune realtà imprenditoriali, pensando che forse non siano proprio in linea, ma forse neanche ponendosi tanti problemi, no? E quindi fondamentalmente è chiaro che, ripeto, qui è molto difficile delineare e contornare esattamente chi è il professionista. Ci sono, ecco, figli di importanti uomini di 'Ndrangheta che si sono laureati, sono andati alla Bocconi, sono diventati avvocati, sono diventati commercialisti e quindi operano, come dire, in maniera intranea, totalmente intranea, per gli interessi di famiglia e quindi dell'organizzazione criminale.
C'è poi un'altra tipologia di professionista che lavora al servizio delle cosche, come spiega Claudio Loiodice, criminologo, sociologo ed esperto di riciclaggio internazionale.
Il professionista che funge alle necessità delle mafie è una persona ricattabile e sacrificabile in senso fisico, ovvero se non svolge il compito assegnato con fedeltà e riservatezza può essere ucciso senza ripercussioni sull'organizzazione.
E a queste personalità che le organizzazioni mafiose affiancano i propri uomini, i rampolli dei clan, quelli che, come diceva il generale Barbera, hanno studiato nelle migliori università e adesso devono lavorare per la famiglia. Ed è a queste persone che attribuiscono il compito di fare da chiave di accesso nel mondo degli affari che contano.
La rete che unisce avvocati d'affari, commercialisti, banche, fiduciari e politica è un club esclusivo, dove non si accede se non si conoscono le regole elitarie del circolo.
Per riassumere, i professionisti che lavorano per le mafie sono di diverso tipo, lo abbiamo sentito. Possono essere consapevoli e complici o sotto ricatto e vittime. Possono essere estranei alle logiche mafiose o interni ai clan. Possono stare sul mercato del crimine, non solo mafioso naturalmente, oppure essere dei consulenti occasionali. Ma c'è una cosa che accomuna tutti: i soldi, montagne di soldi. La ragione cioè per cui tante e tanti professionisti decidono di rischiare, di compromettere il proprio lavoro, di giocare sul filo. L'ennesima conferma si è avuta di recente nell'inchiesta Propagine sulla presenza a Roma della potente famiglia di 'Ndrangheta degli Alvaro. Sfogliando le carte, emerge in maniera chiara il ruolo di un commercialista, che non appartiene originariamente alla cosca, ma che finisce nei guai perché diventa il punto di riferimento consapevole di tutte le attività di riciclaggio del clan. Secondo l'accusa, il commercialista, nato in Calabria ma attivo con il suo studio nel primo municipio di Roma, era una sorta di consigliere dei capi dell'organizzazione. E infatti gli viene contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. In cambio di soldi, clienti, potere. Ma se non fosse ancora evidente il perché alcuni consulenti lavorino per le mafie, possiamo trarre qualche spunto interessante direttamente dalle parole di una di loro, intercettate nell'ambito dell'inchiesta Emilia sull''ndrangheta in Emilia-Romagna, che è di recente arrivata a sentenza definitiva.
Suona, il campanello, mi fa presente, c'è Antonio. Beh, apri la porta e vado dentro, Antonio non era solo.
Era con?
Il capo, sua moglie e sua figlia.
Beh, quelli di Verona.
No,
di Giudico, capi di Giudico.
Il grande.
Ok.
Più sanguinario, quello che io da via. Io, allora, tu dovevi vedere la mia parte. Tutto perché
stai.
Mai e poi mai mi sarei... Lui non va da nessuna parte. Mai e poi mai mi sarei aspettata, voglio dire.
Certo.
Poi l'ho spiegato, poi ricordati che non la devi vedere come un grande onore, perché lui non va, cioè, per una questione anche di sicurezza.
Sì, sì.
Mando fuori tutti, quindi... Per cui è venuto lì per sapere di questo affare, per dirmi di andare avanti, per tutti gli affari che abbiamo in corso, per dire ok, ok,
sì,
questo
sì.
È il concetto.
È un importante,
è un numero due,
telefonico,
della Calabria, dell''ndrangheta, proprio un''ndranghetista, però è un imprenditore però, comanda tutta Reggio, io con loro mi lavoro poi con le aziende, perché hanno rappresentato 140 aziende. Io di fatto lavoro, non fa, loro non lavorano con la droga, no. Loro sono molto, sono diversi, Sono, però lo sgarro loro non si fa.
No, io con loro la commissione.
Ma è una cosa semplice, babbo, E cosa c'entra? La commissione casualmente non sarà di Bologna, sarà di Roma.
Va a Roma?
No, è comunque sembrato. Oh ragazzuoli, funziona così, eh?
Onore, imprese, affari. Sono due conversazioni di Roberta Tattini dell'importante studio omonimo di Bologna, considerata la consulente finanziaria del clan 'ndrangheta del boss Nicolino Grande Aracri, originario di Cutro. In questo caso non c'è nessun legame geografico o familiare con il clan. Ma stiamo parlando di una professionista assolutamente consapevole delle prestazioni che deve svolgere. Le sue parole raccontano in maniera paradigmatica l'importanza economica e a volte persino di riconoscimento sociale che può avere lavorare con l''ndrangheta. Funziona così, dice Roberta Tattini. Facciamo due calcoli. Secondo l'Istat, soltanto in Italia l'economia non osservata ha un giro d'affari di circa 200 miliardi. Per l'Eurispes, l'economia criminale, vale circa 220 miliardi. Una fetta importante di questa enorme torta resta in mano al riciclatore, come ci spiega il criminologo Lo Iodice.
Le stime che si danno al professionista che è, o ai professionisti o all'organizzazione che consente il riciclaggio è di circa il 10% del totale. Quindi nel nostro paese io ritengo che il riciclaggio possa valere intorno ai 22 miliardi l'anno, solo cioè il denaro che resta nelle tasche del riciclatore.
Che siano 22 miliardi, 20 o persino 15, poco importa. È l'ordine di grandezza a essere impressionante. Giunti a questo punto del nostro racconto, allora forse è bene fermarsi un attimo per puntualizzare alcuni aspetti essenziali e provare cioè a spiegare concretamente come si configura il reato di riciclaggio, quali sono i servizi che i professionisti mettono a disposizione dei clan e perché vengano pagati così profumatamente. Schematicamente possiamo parlare di un sistema in tre fasi: placement, layering, integration. Il placement è la collocazione in enti, banche o conti corrente, in Italia o all'estero, spesso i cosiddetti paradisi fiscali, del denaro guadagnato illecitamente. La seconda fase, un po' il cuore del riciclaggio, è il layering. Si tratta di quelle azioni o movimenti, per esempio la costituzione di società, che servono a distanziare il denaro illecito dall'utilizzo finale che se ne farà. Potenzialmente questa fase può durare all'infinito. Più scatole crei, più sarà difficile ricostruire il percorso e quindi la provenienza del denaro. C'è poi una terza fase, l'integration, che è appunto l'integrazione del denaro ormai lontano dall'attività illecita nell'economia legale, con investimenti in immobili, ristoranti, alberghi, attività commerciali di diverso tipo. È la fase di cui vediamo quotidianamente le tracce nelle nostre città, ma che difficilmente riusciamo a collegare con il riciclaggio, perché più sono bravi i consulenti, più le tre fasi somigliano a un giro del mondo che rende spesso impossibile l'individuazione del denaro e la scoperta del reato.
Per mettere al sicuro i proventi delle attività illegali è necessario fare molti passaggi attraverso sistemi di finanza internazionale, come le holding, i trust, le fiduciarie, le società offshore. Facendo diversi passaggi si costringono le autorità inquirenti a compiere più atti rogatoriali. Esempio, se una indagine ci porta in Svizzera, noi facciamo una rogatoria, cioè le autorità fanno una rogatoria in Svizzera, poi si scopre che invece il beneficiario owner è a Singapore, quindi bisogna fare un'altra rogatoria e non sempre va a buon fine.
Tutto questo ha delle conseguenze concrete, chiarisce bene il criminologo Lo Iodice, che spiegano perché un'organizzazione criminale o mafiosa è disponibile a pagare parcelle così ingenti.
Questo vuol dire che non si giunge quasi mai a sentenza passata in giudicato per effetto della prescrizione. Questo dovuto alla lungaggine normale delle indagini che devono aspettare gli atti rogatoriali.
Nessuna condanna. È la decisione presa dal collegio giudicante.
Non ho dati recenti, ma nel 2018 ho constatato che in Italia solo 4 inchieste sul riciclaggio internazionale erano giunte al vaglio della Cassazione. E di queste una sola si era conclusa con la condanna definitiva.
È dentro questo scenario così complesso che operano le forze dell'ordine e la magistratura, nel tentativo di individuare i meccanismi, scoprire le falle e i punti deboli e studiare i nuovi metodi di occultamento del denaro.
Per svolgere oggi una attività investigativa incisiva, oggi c'è bisogno di dover strutturare un'azione che è completamente diversa da quella del passato. Noi poggiamo su due pilastri fondamentali nelle nostre azioni investigative. Uno, che è quello legato alla qualificazione del personale che viene dedicato a svolgere questo tipo di attività. A questo si aggiunge sicuramente un altro fattore di carattere tecnico, che è quello legato al sempre più importante impiego dell'informatica operativa, cioè i nostri strumenti, le nostre tecnologie sempre all'avanguardia.
Il generale della Guardia di Finanza Alessandro Barbera segnala le linee guida del metodo investigativo: l'aggiornamento continuo, l'uso di figure specializzate, una rete di uomini e donne di stanza negli stati esteri, l'uso di tecnologie come il sistema Mosaico, fiore all'occhiello dello scico delle fiamme gialle, che permette di incrociare una quantità enorme di dati, senza naturalmente rinunciare al classico intuito dell'investigatore e al fattore umano. Se ne dice convinta la magistrata della DNA, Franca in Bergamo.
È difficile lavorare con gli algoritmi, con le operazioni finanziarie pure, a tavolino, o affidandosi alle consulenze, che pure abbiamo avuto, sono molto importanti, degli specialisti. E allora devi giocare sul fattore umano, devi trovare il bandolo della matassa criminale, devi trovare il soggetto che ti dice, sto parlando delle collaborazioni di giustizia, di quelle più, diciamo, di rango più elevato, che ti dice quali sono i contatti innominabili di queste persone, attraverso quali canali possono essere passati questi soldi.
A volte, molto raramente per la verità, è accaduto che ci siano state delle collaborazioni. Altre volte invece le forze di polizia cambiano strategia. Claudio Lo Iodice, che finora è stato presentato come un criminologo, ha avuto un'altra vita prima di questa. È stato infatti un ispettore della Polizia di Stato, un agente undercover, un infiltrato. Ce ne sono tanti attivi in giro per il mondo, ma Lo Iodice ha una particolarità. Non ha assunto l'identità di un broker della droga o di un trafficante di armi. La sua copertura era quella di un commercialista e la sua vicenda ci aiuta a cogliere l'ultimo punto di vista dentro questa storia, quello interno al clan. Ecco il suo racconto.
Per circa 30 anni sono stato un ufficiale di polizia giudiziaria, sono stato forse uno dei primi a sondare il terreno per l'entrata in vigore nel 1990 della legge che consentiva le attività sotto copertura, quindi ho svolto una dozzina di attività sotto copertura, ho svolto anche il ruolo di commercialista per una potente organizzazione criminale 'ndranghetista. Di solito si svolgono le infiltrazioni per scoprire delitti concernenti le armi, le droghe, raramente mi risulta il riciclaggio se non connessa ad altre attività tipo la pedopornografia, la pornografia e gli stupefacenti. Come dicevo, no? L'attività di sottocopertura, undercover, è un'attività che deve seguire un protocollo.
Lo Iodice aggiunge un particolare a cui non siamo abituati a pensare, e cioè che quello dell'agente sotto copertura va considerato come un lavoro di gruppo.
Devi avere una struttura professionale e capace alle spalle, con una squadra di supporto che ti mette a disposizione degli strumenti anche logistici. È ovvio che se ti chiedono di riciclare 50 miliardi di vecchie lire, non puoi solo avere un ufficio magari o una sede a Milano o a Pavia, no? Ma devi far capire che sei capace di essere nei posti giusti, quindi andare per esempio a Monte Carlo, a Nizza e crearti lì una copertura. L'agente sotto copertura deve fare il suo ruolo senza uscire mai, come vedo da alcuni film che non rispecchiano affatto la realtà. La figura dell'undercover è molto più vicino ad un uomo normale o ad una donna normale di quella che si possa credere e pensare guardando dei film.
Una delle sue missioni risale al 2008. Deve infiltrarsi in una temibile cosca della Locride con interessi sia in Lombardia sia in Europa. Quando gli viene affidato l'incarico, cerca la strada migliore per avvicinare l'obiettivo.
Spesso si utilizzano dei canali che sono persone vicine alle organizzazioni criminali con i quali si viene in contatto, senza entrare a far parte di quel, tra virgolette, circolo, non si ottiene nulla. Dopodiché bisogna avere pazienza, perché bisogna dimostrare credibilità, non commettere mai reati che non sono scriminati, e dare appunto affidabilità.
A capo del clan ci sono due cugini. A metterlo in contatto con loro è un calabrese originario della provincia di Crotone che spaccia droga a Milano. Lo Iodice si dimostra subito un commercialista disponibile, soprattutto se ci sono tanti soldi da guadagnare, e poco per volta riesce a conquistare la fiducia dei boss. Non è stato per niente facile, come si capisce dalle sue parole.
Faccio un esempio: ho dovuto superare un vero e proprio esame sulle mie competenze durante una cena a Milano. Ho dovuto mostrare di avere, e questo grazie al servizio che centrale operativo che mi ha messo a disposizione gli strumenti per poterlo fare, uffici, auto, relazioni anche all'estero. E una volta che l'organizzazione mafiosa si rende conto che tu possa fungere a loro beneficio, ti chiede ancora di più. Per esempio, noi ci siamo infiltrati, io e il mio collega, per demolire un commercio di stupefacenti molto elevato, di cocaina di centinaia di chilogrammi.
Un giorno gli uomini del clan gli comunicano l'intenzione di realizzare una mega frode comunitaria ai danni dell'agenzia europea che gestisce contributi in agricoltura. Lo Iodice fa credere ai boss di avere costituito un sistema di società offshore da mettere al servizio di una falsa produzione di olio d'oliva. Alterano mappe catastali, prodotti e documenti. Tengono persino accesi i frantoi per rendere l'operazione più credibile con il consumo dell'energia elettrica.
Avendo io assunto il ruolo di commercialista, pian piano a me sono stati commissionati altri tipi di attività, come per esempio riciclare cercare di riciclare i proventi non solo del traffico di cocaina, ma di altri crimini come le frodi internazionali.
E così l'olio inesistente sarebbe stato venduto alle false società offshore e sarebbe stato pagato con i soldi della cocaina. In questo modo sarebbero riusciti a incassare dall'Unione Europea qualcosa come 50 miliardi di vecchie lire. L'affare doveva servire anche a costruire un villaggio turistico in Calabria. Un giro d'affari che parte dalla cocaina e finisce, o almeno sarebbe dovuto finire, nel settore del turismo. Un piano perfetto, che fallisce soltanto grazie al lavoro di Lo Iodice. È solo un caso che riguarda un singolo settore e una singola rete di azienda. Tuttavia non bisogna sottovalutare gli effetti del crimine nell'economia. Perché è certamente vero che le organizzazioni criminali colpiscono gli operatori economici del territorio con attentati o taglieggiamenti. Ma è altrettanto vero che il pericolo più grande è la violazione del libero mercato, della concorrenza, della libertà d'impresa, del sistema economico. Riguarda tutte e tutti. Se per esempio un imprenditore mafioso ha una potenza economica che gli consente di non dover accedere al credito bancario, è evidente che può muoversi con passo più spedito rispetto agli altri. E questo significa che può condizionare le opportunità di lavoro, la concorrenza o anche persino la raccolta del consenso politico su determinati territori. Ma in un mondo che si va sempre più finanziarizzando, può anche condizionare le scelte politiche a un livello più alto. Tutto questo, purtroppo, spesso avviene nel silenzio. Non è un'iperbole, ma l'osservazione attenta di un dato di realtà. La considerazione della magistrata Franca in Bergamo restituisce il senso della questione.
Che proprio la mafia più politica, più raffinata, considera l'esercizio della forza militare l'estrema ratio, perché desta l'attenzione dei magistrati, delle forze dell'ordine, l'opinione pubblica che scandalizza, scende in piazza. Io non ho visto cortei antimafia perché grandi catene alberghiere passano di mano in mano e magari si sospetta che ci sia un riciclaggio.
Già, è proprio questo il punto, il silenzio, nel quale crescono rapidamente il potere e la ricchezza delle mafie e nel quale inesorabilmente rischia di cambiare anche il volto della nostra democrazia. Follow the Money è un podcast scritto e letto da me, Danilo Chirico. È un lavoro originale prodotto da Alta Voce. Il coordinamento editoriale è di Gabriele Cruciata. Il fonico di studio è Lorenzo Corvi. La post-produzione e il sound design sono di Corrado Ianiri e Andrea Razzi. L'attore è Ernesto Rico. Si ringraziano Radio Radicale e Radio Da Sud per i contributi.
C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.